Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
E allora 8:40 minuti, è mercoledì e dunque siamo in Dillo a Controradio. Ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Diamo subito i nostri riferimenti, ribadiamoli.
Dillo a Controradio, @controradio.it, mi raccomando. E poi abbiamo il numero WhatsApp 342 8 10 41 11. Mi raccomando, scriveteci in diretta, non durante la settimana, per le segnalazioni, se no ce le perdiamo.
Ce le perdiamo. E anche al nostro numero 055 73 99 33 per parlare in diretta ai nostri microfoni in questa mezz'ora che ci prendiamo per raccogliere le vostre segnalazioni. La prima è per Alia: cassonetti con la chiave, operazione fallita, chi paga? Salutiamo Riccardo Peruzzi, referente servizi area fiorentina di Alia Multiutility, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Stiamo parlando del progetto Firenze Città Circolare, che ha visto anche negli scorsi giorni l'allargamento in 19 strade, l'installazione di oltre 350 contenitori rispetto a questo piano di trasformazione del sistema di raccolta. Facciamo una fotografia dell'esistente in termini di realizzazione del progetto, Peruzzi, e poi entriamo nel merito della segnalazione.
Sì, dunque la città ha avuto una profonda trasformazione da questo punto di vista, sostituendo oltre 10.000 contenitori e quindi portando a ritrovare tutto un contesto di collocazioni, di ridisposizione dei contenitori affinché a tutti gli utenti sia possibilità di fare la raccolta differenziata e farla appunto con gli strumenti anche digitali innovativi che stiamo adesso mettendo in opera. Avevamo fatto una prima accensione delle elettroniche, quindi messa in produzione del processo. Siamo nella seconda fase e siamo al 50%, il programma sta filando come previsto e quindi abbiamo una serie di zone, se volete insomma le proviamo a raccontare, dove il servizio è già attivo, una serie di altre dove il servizio sarà completato entro la fine di mese di gennaio.
Sostanzialmente, per aprire i cassonetti i cittadini devono utilizzare la chiavetta APAS oppure AliApp, la app di Alia, scaricabile gratuitamente per i sistemi iOS e Android. Il nostro ascoltatore ci scriveva: operazione chiaramente fallita, lui è di questa posizione, fra quelli rotti e quelli lasciati aperti che senso hanno? Da me a distanza di 50 metri un gruppo è aperto e l'altro è chiuso. Confermate, ci sono situazioni di questo tipo, soprattutto stanno funzionando?
Allora, dunque, la risposta è sì, però questo ovviamente con degli effetti collaterali che poi magari le racconto. La zona della città, la città è divisa in zone, quindi può darsi che al confine delle zone ci sia un contenitore aperto e uno chiuso, ma a fine gennaio tutti i contenitori saranno chiusi e quindi non ci saranno più, come dire, zone di confine dove un contenitore si trova aperto e l'altro chiuso.
Ci dice gli effetti collaterali che ci anticipava?
Allora, come atteso dal modello, perché è un effetto collaterale che conosciamo e che in qualche modo abbiamo anche messo a fuoco nel corso della prima tranche di chiusura, nel primo momento di chiusura c'è un effettivo aumento degli abbandoni intorno ai cassonetti e degli abbandoni intorno ai cestini. Questo fenomeno, che è un po' frutto di una serie di concause, in realtà poi nel tempo, quindi passando con il passare dei giorni, si attenua e si attesta a una situazione che in realtà è molto simile a quella dell'ex ante, cioè quella della situazione che c'era prima della chiusura dei contenitori.
Questo dunque è la principale problematica che voi al momento registrate. Dal 7 novembre, dunque da pochi giorni, il processo di attivazione delle elettroniche a Firenze è proseguito nell'area Pier Vettori, Coverciano, e si concluderà in via Aretina, nella zona di Aretina, conferma?
Sì, adesso siamo, allora, adesso in questo momento siamo nella zona di Pervettori, diciamo di Soffiano, quella zona lì che abbiamo identificato appunto con queste terminologie, però insomma l'elenco delle strade è lungo. Poi ci trasferiremo nella zona, diciamo, di Coverciano e di Aretina, quindi per completare, diciamo, anche la zona che abbiamo identificato come Aretina entro la fine di novembre. Dopodiché, insomma, il piano si per via delle, insomma, delle festività proseguirà, e però riaccendiamo, diciamo, il processo all'inizio di gennaio e lo completeremo, come dicevo, appunto alla fine del mese di gennaio.
E allora lo 055739933 in chiusura di collegamento con Peruzzi, c'è una telefonata però in linea sul tema. Buongiorno.
Buongiorno, mi sento?
Sì, ci dice il nome e subito la domanda.
Allora, sono Marisa, volevo chiedere a Dalia che io abito nel quartiere 4 e in via Bronzino ci sono dei cassonetti e io ho fatto tutto quel che dovevo fare. Ho due chiavette, intanto una spiegazione, due chiavette, mi sono registrata all'app, ho fatto con Aprilo e quindi a Bronzino io riesco ad aprire i cassonetti e a richiuderli. La domanda è questa: perché ho due chiavette con due numeri diversi e all'app ovviamente mi sono registrata con un solo numero? Cosa vuol dire?
Bene.
Io con questo numero posso aprire tutti i cassonetti del quartiere 4?
Bene, chiarissimo Marisa.
Bronzino, è chiarissimo, ma posso aprire via Matani, via del Pignoncino, via del Sansovino, oppure sono solamente legata a questi vicino casa mia? Questo non è spiegato da nessuna parte.
Grazie Marisa, grazie per la tua segnalazione che è molto chiara. Abbiamo poco tempo e dobbiamo leggere anche le altre segnalazioni che arrivano. Peruzzi, brevemente.
Allora, ogni chiavetta ha un codice e quindi è unico, che non si ripete. Nel momento della registrazione sull'app viene chiesto una chiavetta perché a quel punto l'app duplichi quella stessa chiavetta, il codice di quella stessa chiavetta all'accesso ai contenitori. Quindi nessun problema, la chiavetta tracciata è quella assegnata alla signora Marisa, dopodiché quindi lei potrà aprire qualunque contenitore della città di Firenze, perché quello strumento, quella dotazione le consentirà appunto l'accesso a qualunque contenitore si trovi in città.
Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, ci chiedevano un non residente, Viola, leggi un attimo questo messaggio al nostro numero WhatsApp.
Un non residente a Firenze o anche uno straniero che con un'automobile esce in una delle nostre uscite autostradali, quando entra in città come fa a buttare i propri rifiuti se troverà tutto chiuso?
Dunque, allora, per i turisti esiste la possibilità di scaricare l'app, hanno una validità temporale definita e quindi per i turisti ovviamente questo sarà possibile. Per un non residente, o meglio per chi, coloro che vengono da fuori, le norme sono piuttosto chiare. I comuni di residenza sono quelli che si devono, o di domiciliazione, diciamo, sono quelli che si devono prendere cura dei rifiuti che vengono prodotti da coloro.
Allora, la chiavetta registra il numero di scarichi ai fini della Tari e poi ci chiedono anche quali dati raccoglie Alia con la chiavetta.
La chiavetta, cioè, o meglio, il controllo dell'accesso registra l'apertura del contenitore e quindi viene l'informazione dell'utente quando sarà avviato il processo legato alla Tari, perché questo è un indirizzo dell'amministrazione comunale futuro, quando sarà registrato legato il processo di apertura dei contenitori con la Tari, registrerà appunto l'apertura degli stessi. Poi c'è uno strumento interno ai contenitori che registra invece il volume dei rifiuti conferiti da quell'apertura e quindi da quella chiave e quindi da quell'utente.
Allora, sono tanti messaggi che arrivano, Peruzzi, noi la ringraziamo per la disponibilità, ci riserviamo di ricontattarla in seguito, perché una domanda fra tutte, per esempio, è questa: chi non ha ancora la chiavetta, cosa rispondiamo a quest'ultimo ascoltatore?
E ci sono tutta una serie di punti dove queste chiavette possono essere prese. I nostri sportelli di Via Nigetti sono quelli più aperti al pubblico, ma ci sono aperture sui quartieri 2, sui quartiere 3, sui quartiere 4, sui quartiere 5, che in orari diversi sono aperti e quindi possono consultare il nostro sito per vedere gli orari, i giorni di apertura presso tutti i punti.
Grazie a Riccardo Peruzzi, referente ai servizi Area Fiorentina di Alia Multi Utility, ci riaggiorneremo, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Non possiamo dedicare tutta la trasmissione ad Alia, ma preannunciamo che torneremo sulla questione, perché quella dei rifiuti e della gestione del piano di Firenze Città Circolare è una delle tematiche che più vi interessano, come le vostre segnalazioni. Ci arriva però una segnalazione su Ponte Vespucci: quando finiranno i lavori? C'è scritto Pamela.
Sì, Pamela, in effetti sono iniziati 6 anni fa e sarebbero dovuti finire l'anno scorso, come cita giustamente un articolo uscito qualche giorno fa sul Corriere Fiorentino. Proprio in questi giorni l'assessore Andrea Giorgio ha risposto al riguardo in seguito a un'interrogazione di Draghi in consiglio. Dice: per quel che riguarda la messa in sicurezza, gli interventi sono finiti, ma non so dire quando tutti i lavori saranno finiti, dipende dalle verifiche. Oggi i veicoli hanno a disposizione 2 corsi, uno per senso di marcia, così resterà anche successivamente. Per senso di marcia ci sarà una corsia per il transito, una per il parcheggio e una pista ciclabile.
Questo a lavori conclusi.
A verifiche concluse.
Allora, la segnalazione invece che ci è arrivata tramite mail, dillo a Controradio, @controradio.it, e sulla quale scaveremo, riguarda un ecomostro così definito da chi ci ha scritto accanto alla foce del Mensola.
Sì, al posto di un vecchio vivaio chiuso da tempo, hanno fatto realizzare un complesso immobiliare destinato ad un centro commerciale con tanto di parcheggi sotterranei. La struttura in cemento è già in gran parte realizzata, anche se i lavori sembrano ora sospesi. Ci chiedono se riusciamo ad avere notizie su questo ecomostro, tra virgolette, che sarà visibile dalle colline e in area ben pericolosa per le inondazioni. Scaveremo.
Alle 8:53 minuti, questo per quanto riguarda dillo a Controradio, @controradio.it, la nostra mail di riferimento. Pietro ci ha scritto e ci chiede quando chiuderà un altro cantiere, quello di Piazza Piervettori, ce ne occuperemo. E poi c'è Andrea, che è un assiduo segnalatore, ci ha chiesto informazioni sulla segnaletica a terra per il parcheggio a mezzi a 2 ruote in Piazza Donatello. Risponderemo la prossima settimana. Adesso ci addentriamo in Viola cerca casa, rubrica quanto mai azzeccata in concomitanza del G7 sul turismo che si apre oggi a Firenze, e su tutta la riflessione che stiamo facendo su quanto è difficile vivere ancora a Firenze. Scopriamolo insieme. Oggi in particolare siamo andati a indagare sulle professioni e le precarizzazioni professionali intorno a questo mondo.
Sì, Chiara, in effetti in questi giorni si parla tantissimo di Airbnb, di turismo, però spesso non si parla di tutto quel sistema piramidale, possiamo dirlo, di di nuove professioni che si stanno affermando intorno agli affitti brevi, come gli addetti alle pulizie, alla manutenzione, gli addetti ai check-in. Quindi per questo episodio di Viola Cerca Casa abbiamo intervistato due ragazze tra i 20 e i 30 anni che fanno per l'appunto le addette ai check-in, il contratto in nero, cioè non c'è contratto, per dei proprietari su Firenze che hanno circa 10 appartamenti a testa.
Le ringraziamo perché sono testimonianze anonime in situazioni anche insomma delicate, ma danno davvero un contributo per avere uno spaccato aggiuntivo rispetto al fenomeno.
Sì, non solo riguardo al lavoro ma anche al tipo di turismo comunque, come sentiremo in una delle testimonianze, tra l'altro una sentirete distorta proprio per garantire l'anonimato.
Allora, io lavoro per un host di Airbnb che diciamo si occupa di gestire 9 appartamenti che si trovano nel centro storico di Firenze e nel mio caso l'host è proprietario solamente di alcuni di questi appartamenti, ma non sono a conoscenza di quanti. A lavorare per lui siamo più o meno in 4 persone, di cui 3 che svolgono i check-in e una invece che si occupa diciamo delle pulizie. Questo numero è variabile, in alcuni casi siamo stati anche più di 4 e per quanto riguarda noi che svolgiamo i check-in veniamo pagati 15 euro per ciascuna entrata, ovviamente a nero. L'esperienza che ho avuto in questi anni con i turisti solitamente ci può ricondurre diciamo a una tipologia ben definita di persona che decide di affittare attraverso Airbnb un appartamento, perché solitamente sono turisti americani o comunque extraeuropei che scelgono Firenze come tappa in un viaggio molto più lungo che comprende diverse città italiane e quindi tende solitamente a rimanere a Firenze solo per pochi giorni per poi cambiare subito città, quindi solitamente sono persone che conoscono pochissimo la città, che non sono informate, che molto spesso non sanno nemmeno dove si trova l'appartamento e che attrazioni ci siano a Firenze. Quindi ecco, spesso sono così. Più raramente sono turisti magari europei che vengono anche per qualche giorno in più e che sono realmente informati sulla città.
In periodi più impegnativi, quindi di alta stagione, ho lavorato 6-7 ore al giorno con una retribuzione però rispetto ad arrivo, quindi io prendevo 15 euro ogni volta che facevo un check-in, indipendentemente da quante ore mi servivano per fare questo check-in.
Quindi non si contava il lavoro extra, diciamo, quello, il contatto, immagino, anche con i clienti, il percorso fino per arrivare al Airbnb e anche a volte doverli aspettare se nel caso arrivassero in ritardo.
Sì, esatto. Quindi veniva pagata solo la prestazione all'arrivo, diciamo, quindi proprio il check-in vero e proprio. Io venivo pagata 15 euro a check-in, che mi sembra sia un po' la retribuzione più comune a Firenze, per sentito dire. Però ovviamente questo può essere una buona retribuzione se in 20 minuti si fa tutto, ma pessima se bisogna aspettare i clienti 3 ore.
Se dobbiamo dare un pregio a questo lavoro, comunque una delle ragioni, immagino, per la quale uno lo scelga è che è flessibile e si adatta bene a altri lavori, no?
No, secondo me questo lavoro non ha nessun pregio, innanzitutto perché è un lavoro che viene svolto quasi sempre a nero o viene pagato attraverso vouchers e prestazioni occasionali. Il lavoro è flessibile, ma il lavoro è flessibile a seconda della stagionalità del turismo, quindi in momenti di alta, appunto in alta stagione si lavora tanto, in bassa stagione si lavora poco, quindi non c'è alcun modo per prevedere i soldi che si guadagneranno a fine mese. Il lavoro non è assolutamente regolamentato fino ad oggi, immagino, quindi non sono regole, diciamo, stabilite su quanto e su come si debba lavorare, su magari un check-in notturno non viene retribuito di più e così via. Per il mio caso personale, io l'ho scelto perché il mio stipendio, che sono 1.100 euro al mese, non mi basta a vivere in una città come Firenze e quindi mi sono cercato un lavoro a nero. Quindi faccio comunque un problema a monte, ma io non vedo nessun lato positivo in un lavoro del genere.
Conosci tante altre persone a Firenze che fanno questo lavoro?
Sì, tantissime. Secondo me questo adesso è uno dei lavori più comuni, questo o diciamo tutti gli altri lavoretti flessibili che girano attorno al turismo e alla ristorazione, quindi all'accoglienza.
Nuove professioni, nuove precarizzazioni, turisti anche a loro insaputa, un po' come pacchetti postali e poco informati e preparati per vivere Firenze come meriterebbe la città.
Sì, in effetti le due testimoni, diciamo, hanno un profilo simile, più o meno sono retribuite nello stesso modo, lavorano per due persone che hanno sui 10 appartamenti ciascuna. Però ad esempio quello che emerge dalla prima intervista, per l'appunto come dicevi, è un profilo di un tipo di turismo che arriva a Firenze come una tappa di un giro più vasto in Italia e diciamo delle città più turistiche, quindi un turismo un po' incosciente in un certo senso, permanenza di due giorni, così. E poi ovviamente quello che emerge da entrambe le testimonianze è una questione di lavoro precario, di lavoro povero, come ad esempio in questi giorni abbiamo visto la manifestazione dei lavoratori degli Uffizi, che è abbastanza simbolico su quanto il mercato turistico poi generi tutta una serie di lavori sommersi. Ad esempio c'era un articolo uscito sulla Nazione Firenze il mese scorso che parlava di quanto questi lavori, insomma di quanto siano ricercati questi lavori online, quindi in modo legale. Si tratta sempre di comunque partite IVA, contratti un po', contratti brevi, però quelli sono, cioè, regolari. E poi vediamo che al di fuori delle stime c'è anche tanto lavoro a nero.
Dicevamo appunto delle due testimonianze in merito, i lavoratori degli Uffizi naturalmente sono inquadrati, quello che chiedono è che venga mantenuto il loro livello, no, venga adeguato il loro livello anche contrattuale e salariale, anche perché l'indotto del turismo è altissimo. E poi vediamo quanto invece un lavoratore nell'ambito del settore fatichi ad avere uno stipendio dignitoso. Vi sono poi una serie di elementi rilevati dall'IRPET che vogliamo sottolineare, qualche numero giusto in conclusione.
Sì, è un report di febbraio 2023 e dimostra uno scenario abbastanza allarmante: il 40% dei lavoratori del turismo toscano guadagnano meno di 8.000 euro lordi l'anno, il 22% dei lavoratori percepisce un reddito medio da lavoro inferiore ai 22 al giorno, quindi questo testimonia anche l'esistenza di part-time involontari, altre forme di contratti poveri, ma soprattutto il 50% dei lavoratori nel settore turistico toscano è di età inferiore ai 34 anni, quindi sono soprattutto i giovani a esserne vittime in un certo senso.
E allora, questo per quanto riguarda l'episodio di oggi di Viola Cerca Casa, oltre alla testimonianza che ci ha colpito del giocatore della Fiorentina, il laterale viola Robin Gosens, che è diventato tra virgolette fiorentino ma dice: vivere in centro, i turisti sono troppi, meglio stare fuori città anche a novembre, insomma. E se lo dice lui. Sono le 9:02, Dillo a Controradio e Viola Cerca Casa torneranno mercoledì prossimo. Grazie a Viola Giacalone.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da della ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it. Rock Contest 2024. In arrivo la quinta selezione con Stato Brado, Leo Noir, Lo Fai Le Fusa, Rosewood, Elena Romano e All the Others. Giovedì 14 novembre al Glu Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21. Inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua e SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigatoni.
Oh. Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina? Controradio, naturalmente.
Nove passate da 5 minuti, adesso andiamo nei quartieri in cerca d'autore, parliamo del secondo podcast targato Krypton e Controradio dedicato a Pirandello e curato dal nostro Raffaele Palumbo.
Quartieri in cerca d'autore, un omaggio a Luigi Pirandello, le parole degli artisti, i commenti dei cittadini di Firenze incontrati nei mercati, le opinioni dei giovani coinvolti nei laboratori realizzati nei quartieri della città intorno al più grande autore del Novecento.
Seconda puntata del podcast Quartieri in cerca d'autore, un progetto della compagnia Krypton per la direzione artistica di Fulvio Cauteruccio nell'ambito dell'autunno fiorentino. I podcast realizzati con Controradio, certo, ma Quartieri in cerca d'autore è una delle operazioni artistiche su Pirandello più ambiziose mai provate. Fino al 30 di novembre, tre spettacoli teatrali, laboratori tematici, il coinvolgimento da parte di Fulvio Cauteruccio e di attori e attrici come Maria Cassi, Nini Bruschetta, Flavia Pezzo o di studiosi come Marino Biondi per il convegno Quando si apre il sipario, il dramma della superstizione. Una trasmissione targata Radio Rai 3 condotta da Antonio Audino ed una fatta qui a Controradio domenica 17 novembre alle 10.35 con il nostro Giovanni Barbasso. E allora partiamo in questo secondo viaggio nella poetica pirandelliana che mescola linguaggi, luoghi, mezzi di comunicazione con appunto il viaggio nei mercati dei cinque quartieri fiorentini, dunque il Galluzzo, le Cure, Piazza Dalmazia, l'Isolotto, le Cascine, con le interviste fatte dall'attore Michele Andrei, registrato da Mirko Roppolo, degli ospiti della RSA Il Giglio, dei ragazzi di Autismo Firenze ETS, Fulvio Cauteruccio che legge La Patente e Flavia Pezzo che legge Sgombero. Per questo viaggio unico dentro la poetica di Luigi Pirandello, dove il podcast radiofonico diventa momento artistico.
Se le dico Pirandello, cosa le viene in mente?
Niente.
Niente. Calma piatta.